vero che la benzina costa sempre di più. Però ecco la buona notizia. RadioBlast.net è gratis. Come anche l'amore di Gesù è gratis per tutti noi.
Anche un po' per me.
Il prossimo messaggio è una domanda da parte di Desiree, una domanda interessante, e poi dopo che lei ci ha scritto abbiamo ricevuto la stessa domanda da parte di un fratello Roberto. Vi leggo entrambi i messaggi. Desiree dice: ciao fratelli, ho delle domande. Ci sono dei fratelli che commentano il versetto di Matteo 12 da 43 a 45 che dice: quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. E allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Allora, ci sono dei fratelli che commentano questo versetto dicendo che i demoni possono entrare dentro i cristiani senza che lo Spirito Santo vada via. Anzi, sostengono che si possono avere entrambi e che lo Spirito Santo non può andare via. Vorrei chiedere, è possibile? Lo Spirito Santo non è una colomba che può andare via se lo rattristiamo? Come può un demone rimanere con la presenza dello Spirito Santo? Grazie fratelli in anticipo per le risposte. Un abbraccio. Grazie Desiree. E poi anche Roberto, che è un nuovo fratello, ci ha scritto chiedendo: da mesi ho accettato Gesù nel mio cuore come mio unico salvatore. Vivo una situazione molto complessa di instabilità. Prego, leggo la Bibbia, cerco il più possibile di camminare nella retta via. Vengo costantemente tentato, soffro di ansia, disturbi di attacchi di panico. Non ho ricevuto il battesimo del fuoco di Cristo, ma ho ricevuto la sua chiamata e sono diventato cristiano evangelico. Ho ricevuto il dono di guardare dentro le persone. Il mio problema è che vorrei capire che mi succede. È possibile vivere in Cristo e anche sotto l'influsso del maligno? Grazie anticipatamente per il vostro aiuto. Dio vi benedica. E abbiamo pregato per lui perché... per liberazione dall'ansia, da panico, abbiamo pregato oggi all'inizio della diretta. Quindi speriamo, Roberto, che sei già libero e benedetto e forte in Cristo, e anche per lo Spirito Santo abbiamo pregato. Allora, volevo chiederti, Giuseppe, un riassunto veloce. È possibile che in un cristiano che ha ricevuto la salvezza di Cristo vivono nello stesso tempo lo Spirito Santo e anche un demone?
Capisco perché... Taluni pensano che un demone convive insieme alla salvezza nel loro corpo, perché si confondono con questo Matteo 12, 43 e 45, che dice: prende con sé sette spiriti peggiori, i quali entrati, cioè nella persona.
Sì.
Ok, e loro dicono: ok, se è entrato, posseduto.
Sì.
Quindi io invece non credo questo.
Sì, perché... qui dice che quando questi spiriti entrano, trovano la casa vuota, spazzata e adorna. Cosa significa?
Significa che uno che è stato liberato dal diavolo,
sì,
e il diavolo torna e diciamo risiede di nuovo in questa persona.
Sì.
Quindi da qui sembrerebbe che il tipo è posseduto insieme al Signore. Cioè c'è il Signore e c'è anche il diavolo, capisci?
Sì, qui, capisco, però...
da qui traggono questa interpretazione, ma è giusto o sbagliato questa interpretazione?
È sbagliato.
È sbagliato.
Per me la risposta è proprio nella scrittura.
Cioè?
E dice: la casa è vuota, spazzata e adorna. Cioè la casa non è piena di Spirito Santo.
Non è piena di Dio.
È vuota.
E di quale casa sta parlando?
Del cuore, dell'anima.
No, no, cara mia, ti sbagli.
Cosa?
No, scusa, tu sei salvata?
Sì.
E allora non c'hai Gesù dentro?
Sì.
Ma perché dici che è vuota?
È quello che dico, la mia casa non è vuota, però uno che non mette Gesù dentro, che viene liberato e non si riempie di Gesù e dello Spirito Santo, rimane vuoto e i demoni entrano di nuovo perché non è salvo.
Ok, ma uno che è salvato?
Non credo che può rimanere vuoto.
Uno che è salvato non può... ma ti ricordi Alina, quella ragazza romena lì che era pentecostale, battezzata nello Spirito? E ha dovuto portarla all'ospedale, legarla a un letto, fargli l'elettroshock, sì, perché era assuefatta alla pornografia.
Yeah.
Una giovane donna pentecostale, battezzata nello Spirito Santo. Allora? Mm-hmm. Allora perché dici che uno che non è salvo?
È perché lei ha deciso da sola di fare entrare il diavolo. Lei ha voluto questo.
Ecco, ma allora anche salvato può far entrare il diavolo.
Sì, se tu decidi.
Ecco, quindi non devi dire che si riferisce solo ai non salvati.
Mm-hmm. Okay.
Capisci?
Sì.
Allora, secondo me la risposta invece è un'altra, cioè Matteo 12, 43, 45 dice: prende sette spiriti, torna, entra. Dove entrano, Angela?
Non lo so, nel corpo.
Fuocherello.
Non lo so.
Prima hai detto l'anima.
Sì.
E allora dove entrano?
Nel cuore.
No, Angela. Cioè, qua non stiamo parlando del pezzo di carne, stiamo parlando del cuore spirituale, no?
Sì, sì.
No, non entrano lì, Angela.
Dove entrano?
Perché, appunto, tu quella scrittura che hai letto, la trova spazzata e vuota, non c'è il Signore, tu dici, allora non è salvato.
Sì, sì, sì.
Quindi vai in un posto dove è vuoto, dov'è?
E dov'è?
È nella carne.
E perché la carne è vuota?
È perché Dio non c'è nella carne.
Allora, nessuno ha Dio nella carne?
No. Nella carne non c'è Dio. Gesù non è mai venuto qui per dare la salvezza alla carne, mai. Per questo che la carne si ammala. Quando dice, ma Giovanni 10, 28, dice, io do la vita eterna, non periranno mai, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Sta parlando della carne?
No.
Sta parlando di cosa?
Dell'anima.
Ok, quindi
salvata.
L'anima, il diavolo non può strapparla, perché chi c'è nell'anima? Nell'anima chi c'è?
È Gesù.
È il Signore.
È l'anima che viene salvata.
Quando uno riceve
corpo.
Gesù, dov'è che entra Gesù? Nella carne?
No, il corpo muore.
Esatto.
È l'anima che si salva.
Esatto. Se Gesù entrasse nella carne, allora la carne diventerebbe immortale. Mm-hmm. Invece cos'è che abbiamo di immortale noi?
È l'anima.
L'anima. Quindi, allora, quindi Gesù è nell'anima, no?
Sì.
Allora non sta parlando che la trova vuota. Non sta parlando dell'anima, starà parlando di qualcos'altro. Allora noi siamo diverse entità, abbiamo anima, spirito e carne. Quindi abbiamo tre cose. Quindi nello spirito, lo Spirito Santo è nato di nuovo, può entrare il diavolo?
No.
Ma ci mancherebbe
no.
altro. Gesù gli dà uno sguardo e quello si scappa.
Non può neanche
scappa terrorizzato.
Sì.
Uno. Nell'anima, no, perché anche qui dice è vuota. Quindi se l'anima è vuota non sei salvo. E la domanda della sorella qui dice, ma il fratello, ma insomma uno che è salvato può essere posseduto? Allora, ci arriviamo per gradi. I sette spiriti entrano, ma entrano nella carne, cioè affliggono la tua carne. Non è che affliggono lo spirito. E l'anima è indecisa, l'anima dice, adesso segue Gesù, adesso segue la carne. L'anima è come un po' sbilindrata, l'anima. Però lì non entra, perché c'è Gesù se si è salvato. Mm-hmm. E allora dove va? Entra nella carne, per questo che c'hai cancro, malattie, ti senti stanco, e Paolo dice lo spirito è pronto, ma la carne si salvi chi può. Mm-hmm. Quindi quando dice entrano sette spiriti, entrano nella tua carne e ti portano cancri, poliomeliti, tumori, depressioni, capisci? La mente cos'è? Carne o spirito?
Carne.
Carne, si dice la mente carnale.
Sì.
Che noi abbiamo tre menti, giusto? Quali sono le tre? Noi abbiamo tre cervelli, quali sono?
Uno mi perdo in questo.
Allora, uno è la tua zucca,
sì.
Mente carnale,
sì.
Il broccolo che è sotto questo zucca qua. Uno. Due è l'anima, c'è cioè un'altra, perché le anime di quelli che vanno nell'Hades a aspettare il giudizio non è mica la mente carnale, sono la mente dell'anima. E poi c'è l'altra mente, che è la mente di Cristo, che è lo Spirito Santo nato di nuovo. Dunque io, per me è chiarissimo.
Allora, hai detto che i cristiani possono essere afflitti dal diavolo nella carne anche se l'anima è salva.
Anzi siamo, non possono, siamo di sicuro.
E sono afflitti nella carne nel senso che hanno delle malattie.
Sì.
Ma adesso parlando di possessione di demoni, mm-hmm. è possibile che un cristiano salvato sia posseduto di demone, nel senso che il demone parla attraverso di quel cristiano, cambia voce e lo possede?
È possibile, ma non è la tua anima che parla, il demone che è nella tua carne, nella tua mente carnale, nella tua bocca carnale, quindi il diavolo possiede la tua carne relativamente, saltuariamente.
Allora, qualunque cristiano salvato di nuovo può essere posseduto dal diavolo?
Non nell'anima. Nella carne sì, ma anche nella carne non può essere possessione completa.
Nella Bibbia non vediamo nessun esempio di un cristiano che nella carne viene posseduto ma l'anima è salvata. Questo non si trova nella Bibbia. E allora come sappiamo che è vero?
Cristiano può essere posseduto nella carne, ma neanche non posseduto sempre. 24 ore al giorno può essere uno non salvato. Un satanista è posseduto dal mattino alla sera, dalla sera alla mattina. Un cristiano no, perché c'è Dio dentro, c'è Gesù. Ti pare che Gesù ogni tanto non si fa vedere?
Un demone può parlare attraverso un cristiano posseduto?
Sì, è parlato attraverso Pietro, l'apostolo.
Non era posseduto. No, lo ha influenzato una volta.
Non era posseduto. Può parlare attraverso un cristiano, ma non è, sarà posseduto nella carne, nella bocca, sarà in quel momento, ma non sempre. Infatti appena Gesù l'ha sgridato, Matteo 16, Gesù l'ha sgridato, Pietro è stato zitto e subito ha capito tutto.
Però non è stata una possessione che cambia voce, che il diavolo prende controllo di...
Può anche cambiare voce.
Pietro non è stato posseduto in questo senso,
sì,
che un demone è entrato.
E neanche ha cambiato voce Pietro. Pietro è stato ingannato. Il diavolo ha ingannato la sua mente carnale.
Sì, sì, il diavolo gli ha sussurrato qualcosa nella mente,
sì,
e lui ha ripetuto quelle parole.
Ma a fin di bene, voleva salvare Gesù. Lui voleva essere salvatore del salvatore.
E quello può succedere, che il diavolo inganna
sì,
i cristiani.
Sì, ma quello succede infatti.
Può succedere che il diavolo inganna i cristiani con pensieri, è vero, però... Come ti ho detto, non troviamo nella Bibbia scritture che dicono che un cristiano salvato di nuovo è posseduto nella carne di un demone.
Sì, non c'è nella Bibbia.
Allora come sai che è vero?
Che è vero cosa?
Che un cristiano può essere posseduto nella carne.
Vabbè, perché so di cristiani come questa ragazza che ti dicevo che il diavolo la usava.
Questa ragazza che ha fatto entrare il diavolo da propria volontà.
Di propria volontà.
Allora può succedere solo se noi diciamo sì.
Esatto.
Però se un cristiano dice no al diavolo, il diavolo non può fare niente contro quel cristiano,
sì,
neanche nella carne.
Sì, a volte però bisogna che il no sia ripetuto e forte,
sì,
e insistentemente, e
certo,
per giorni o anche mesi a volte. Cioè una battaglia con uno drogato a suo fatto. Deve resistere al diavolo giorno dopo giorno dopo giorno e poi vince.
Adesso credo che sto cominciando a capire, sorry. Allora,
cioè, ti sembrano due punti di domanda, infatti.
No, adesso sto capendo, finalmente. Allora, un cristiano può essere posseduto se lui vuole dare questo accesso
questo
al
privilegio
diavolo,
al diavolo.
Se lui invita il diavolo, come Alina, che era cristiana veramente, aveva Gesù nel cuore, salvata, però... era dedicata più alla pornografia che a Gesù,
ecco,
e non voleva liberarsi. Ogni volta che qualcuno diceva preghiamo per la liberazione, lei voleva rimanere con la pornografia,
sì,
non con Gesù.
Io ho pregato due volte con lei.
Se uno vuole accettare il diavolo e non Gesù, anche se è salvato, può diventare posseduto. Però se uno dice no al diavolo, nella mia vita non entri, allora questo cristiano salvato ha autorità sopra il diavolo di cacciarlo via.
E sempre.
Non di lasciarlo entrare nella sua carne.
Sempre.
Né nell'anima né nella carne, il diavolo non entra.
Esatto.
Quindi dipende sempre da noi.
Sempre da noi. Sempre da noi. Se fa entrare un rattone in casa, il rattone dove cacciarlo fuori, corrigli dietro per tutte le stanze, però ti può lasciare sporcizia, malattie... Quando il diavolo entra è grave, capito? Perché questa gente si ammala, eccetera, mm-hmm, anche per questo motivo.
Okay.
Dunque, guarda, quello che io vedo, per chiarire un po', cioè il trono di Dio in noi dov'è che risiede? Non nel nostro corpo carnale che il diavolo può possedere per tempi diversi, ma il trono di Dio in noi risiede nella nostra anima salvata,
sì,
che è sigillata. È per questo che la nostra anima diventa immortale. Perché Gesù va dentro. E come diventi? Se è salvato per sempre non perderai più la vita, non potrai più morire. È perché l'anima diventa immortale. Quindi credo che l'anima sia il luogo santissimo che prima era nel Tempio, nel Tabernacolo, nel Tempio di Gerusalemme. Adesso invece si è trasferito, il luogo santissimo del Tempio si è trasferito dove?
Nel cuore.
Nella nostra anima.
Nell'anima.
Nella nostra anima. è diventato immortale. Ora siamo noi il Tempio dello Santissimo, dello Spirito Santo, che vive in noi. Non è Gerusalemme, non è una Eucaristia in chiesa, perché non è scritto nella Bibbia che Dio vive nell'Eucaristia in chiesa. Questa è un'invenzione dei preti. Capito? Noi siamo l'Eucaristia vivente. Perché? Perché abbiamo dentro Gesù vivente. Diventiamo l'Eucaristia vivente, una volta per sempre. Ora, quindi adesso noi siamo il Tempio di Dio. Guarda, lì c'è delle scritture. Primo Corinzi 3,16. E ce l'hai?
Primo Corinzi 3,16. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?
Va bene, quindi adesso il Tempio siamo noi.
Quindi se Dio vive nella nostra anima e lo Spirito Santo è presente, è chiaro che il diavolo non può nello stesso tempo esistere lì, perché non possono stare insieme Dio e il diavolo. Il diavolo scappa. Come abbiamo letto in Corinzi, non so dove, dice: come possono stare insieme la luce e le tenebre?
Secondo Corinzi 6.
Che comunione c'è tra Cristo e Belial? È niente. Quindi se c'è Dio, sei protetto da Dio.
Certo, noi possiamo convivere col diavolo nella carne, perché siamo stupidi, ma nella nostra anima, dove c'è Dio, Dio non è fesso, non conviverà col diavolo lì.
Certo,
noi facciamo questo sbaglio, ma non Dio.
Sì, sì, sì.
Leggi Ebrei 10,14, che dovreste averlo lì.
Ebrei 10,14? Perché con unica offerta egli ha per sempre resi perfetti quelli che sono santificati.
Quindi se tu sei stato reso perfetto per sempre, come fa il diavolo a entrare? Allora lui inquina, rovina, distrugge la perfezione, diventi imperfetto, diventi un po' seduto. Non può farlo. Nella tua anima sto parlando.
Sì.
La carne, sì, la carne tu vedi una cosa carnale, gli vai dietro e fai un peccato anche
nella
carne.
Ok.
Capito, ma non è l'anima, è la carne.
E tu che decidi? Di lasciarti andare verso il diavolo o di dire no al diavolo?
Sì, ma è la carne che pecca.
Sì, sì.
Capisci? Allora, quindi quello che io ho potuto vedere nella mia esperienza, io vedo che cioè, il maligno può opprimere, può possedere la carne, il corpo carnale di una vittima, lo può affliggere, lo può ossessionare nella sua mente carnale. Ma non può possedere la sua anima se questo è salvato e se Cristo onnipotente vive nella sua anima. E quindi in funzione di Cristo, egli, come ho detto, è immortale. Va bene, Efesini 1.13, cosa dice?
1.13. In lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, il Vangelo della vostra salvazione, in lui, avendo creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso.
Capito? Cioè, quindi, cosa è sigillata? La carne è sigillata?
No.
E se fosse sigillata, magari, ragazzi,
saremmo così perfetti.
Sti acciacchi, non abbiamo più un acciacco, non abbiamo più... Non è la carne che è sigillata, la carne è una porta aperta, un semaforo verde per il diavolo. Siamo noi, dobbiamo dire, alt, bottone rosso, fermati lì. E però non è facile, perché la carne Dio l'ha messa sotto peccato. Quindi siamo sempre tentati, sempre cerchiamo di... Va bene. Però Dio l'ha sigillato. E cosa ha sigillato? Sta parlando dell'anima, sta parlando... Non è che parla dello Spirito Santo, no, quello non ha bisogno di sigilli. Sta parlando dell'anima. Capito? Quindi il sigillo che abbiamo ricevuto noi... Non l'ha ricevuto lo Spirito Santo in noi, ma lo Spirito Santo in noi è il sigillo che entra nella nostra anima ed è lì passivo, nel certo senso. Non ci spinge. Non dice guai a te se adesso non diventi un discepolo a cuore pieno, sposa di Cristo. Non dice. Lo Spirito Santo dice io sono qua. E in continuazione offre il suo amore, la verità e queste cose, però non la spinge come il diavolo spinge al peccato. Lo Spirito Santo è una colomba. Il fratello dice non è una colomba che vola via, no, vola via. Un fratello ha chiesto così, cos'è?
È Desire.
Com'è che dice? Desire, Desire
che dice lo Spirito Santo non è una colomba che può andare via se lo rattristiamo?
Dunque, non è lo Spirito Santo che va via, è l'unzione che va via. Tu puoi perdere l'unzione, non è che perdi la salvezza, capisci? Quindi succede che tu, per esempio, sei un profeta, una profetessa, profetizzi, no? Però cadi nel peccato e non profetizzi più. Perché la tua zucca è piena di peccato. Invece di ricevere profezie giuste, ricevi sbagliate. Ci siamo?
Sì, sì, sì.
E allora, basta. Non so se è chiaro. Se
allora,
è chiaro.
Nicola ci ha scritto dicendo, allora il demone entra nella mente carnale?
Sì.
il demone entra nella mente carnale.
Entra la influenza, come vuoi chiamarla, non è che entra e ci sta sempre, eh? Mm-hmm. Perché tu ti metti a leggere la Bibbia e il diavolo non c'è più. Lui va e viene, figlio di Gesù, ha detto Matteo 12:43, ha detto il diavolo va via e torna con sette spiriti peggiori. Mm-hmm. Quindi state attenti, perché così avverrà questa malvagia generazione. Perché? Perché Gesù è venuto e li ha liberato, ha guarito, ha predicato, ha dato salvezza, però la generazione lo ha respinto e lo dice: attenzione, voi mi respingete a me, mi crocifiggete, però attenzione, viene il diavolo e vi mette nella saccoccia. Mm-hmm. Va bene? Quindi nel momento carnale, il diavolo va e viene. Nel momento che tu leggi la Bibbia, preghi, metti in ginocchio, piangi, invochi il Signore e vai a evangelizzare, il diavolo va via. Mm-hmm. A volte infatti quando te cominci a darti a invocare il Signore e lo invochi in preghiera, che è la cosa più importante, all'inizio non hai voglia, non te la senti, è dura, è difficile e tu devi andare avanti, avanti. È come su un ring, immagina tu sia un incontro di box e quello pugni, dai pugni, prendi pugni, avanti, indietro, nel caso del diavolo vinciamo sempre noi se camminiamo col Signore. Mm-hmm. Però all'inizio ti prendi un po' di pugni, non hai voglia di pregare, non hai voglia di perdonare, non hai voglia di leggere la parola, non hai voglia di andare a evangelizzare, non hai voglia di amare la moglie, il marito, il fratello, non hai voglia di fare niente, sei uno senza speranza. Mm-hmm. Però se continui e continui, che succede? Alla fine resistete al diavolo e lui
fuggirà da voi.
Ecco, quindi la chiave è resistere, la chiave è continuare. Non esiste una battaglia che tu non resisti. Una battaglia inizia, tu le dai e le prendi, spari e ti sparano, uccidi, ti uccidono. La battaglia è così, non è che vai lì e bevi il cappuccino e dici ok, io... No, è questo che molti cristiani non capiscono. Non puoi vincere la guerra contro il diavolo seduto su una panchina morta. Devi uscire a combattere, prendere dei pugni in faccia, prendere botte. A volte ci sono martiri, sofferenze... devi scappare, cioè è una lotta, è una battaglia, non si vincono solamente i fessi, pensano che le battaglie si vincono seduti in panca a fa niente. Mm-hmm. No, queste sono le chiese morte e fallimentari. I veri credenti che hanno capito qualcosa dal Vangelo dico: qua se non vado a combattere non vincerò mai. Infatti sono lì seduti nelle panche di chiesa, il diavolo non le combatte neanche, gliela comprate il diavolo le panche, esenzione tasse. C'è lì Matteo Renzi col violino, che tutto il governo ateo a battere le mani al Papa, no? Poveracci, poveri ciechi, sordi, muti, zoppi, paralitici, morti e seppelliti.
Domanda da parte di Eli, che sta scrivendo su questo: ma come fa uno che ha ricevuto veramente lo Spirito Santo a dire sì al diavolo?
Guarda, succede sempre.
Allora, sì, cadiamo nel peccato, questo sì, però proprio dire sì al diavolo, com'è possibile?
No, il diavolo è ingannatore, mica viene lì con le corna al forcone, no? Il diavolo viene come un angelo di luce, secondo Corinzi 11 dice, si traveste da angelo di luce. Il diavolo, Matteo 24:24, cosa dice Angelo a memoria?
Che saranno falsi profeti e falsi cristi.
Ecco, che inganneranno, se fosse possibile, anche gli
eletti.
Quindi il diavolo viene come falso profeta, un falso Cristo, viene come un papa, viene come un cardinale pedofilo, viene travestito da prete che ti confessa i peccati. Mm-hmm. Capito? Cioè il diavolo viene travestito da religioso come i farisei, viene come Giuda, un discepolo. Il diavolo non viene da nessuna parte. Nella Bibbia il diavolo si è presentato come diavolo, si presenta sempre come angelo ingannatore.
È vero, sì.
Va bene, Eli?
Sì, così fa.
Fammi sapere, Eli, se sono stato esauriente o se ti ho esaurita.
Guarda, credo che il messaggio di Maria dalla Germania anche risponde a questo. La mia opinione sull'argomento dei cristiani posseduti. Cari fratelli, per esperienza ho visto cristiani nati di nuovo, battezzati nello Spirito Santo, ma non rinnovati nella carne. Cioè alcune cose non li hanno cambiato secondo la parola. E ciò che hanno lasciato nella carne, idolatria, gelosia, credo siano facilmente influenzabili da spiriti cattivi. E credo che parlano per conto degli spiriti senza capirlo, perché non tutto è stato abbandonato. Mi fa pensare anche a Saul, quando Dio gli manda gli spiriti per turbarlo, poiché nel cuore Saul già aveva pensieri iniqui. Quindi dovremmo sempre passare i nostri sentimenti a setaccio con lo Spirito Santo. Okay. Amen, un abbraccio.
Capito, setaccio, sift, when you sift.
Ah, ok. Setaccio. Yeah, that's good.
No, e Saul è una situazione un po' diversa. E Saul è cascato sotto giudizio. Mm-hmm. Lì non era più tentato dal diavolo, era un giudizio di Dio, perché vediamo in 1 Samuele capitolo 13 e capitolo 15, specialmente il 15, che Samuele gli dice: Dio ti ha giudicato e lo ha condannato, e dice: il tuo regno sarà dato a un altro meglio di te. Quindi quello che è successo a Saul era un giudizio, una mm-hmm. punizione. Mm-hmm. Vabbè, invece quando c'è uno, infatti se tu leggi bene cos'è 1 Samuele capitolo 16, dice: uno spirito cattivo mandato dal Signore possedeva Saul, e lo spirito del Signore dipartiva da Saul ed entrava uno spirito del maligno. Mm-hmm. E poi arriva Davide con l'arpa che lo cacciava via. Invece quello che stiamo parlando adesso è una cosa diversa. Stiamo parlando di spiriti ingannatori che non vengono da Dio, vengono dal diavolo. Quello di Saul è stato un giudizio, è stata una punizione, è diverso. Cioè come quando Dio manda la gente all'inferno. E quelle sono punizioni, sono giudizi inappellabili. Saul ha superato il punto di non ritorno, primo Samuele 13 e primo Samuele 15. È un caso un po' diverso.
Sì.
Allora Angela, ha capito tutto?
Sì, quello che Maria dice è che anche se uno ha lo Spirito Santo, può decidere di lasciarsi influenzare dal diavolo con spiriti di idolatria, gelosia, o anche amare il mondo, o anche adulterio. Davide ha commesso adulterio, è caduto. E quindi siamo influenzati, sì, dal diavolo, e poi decidiamo noi se seguirlo o no, se ubbidire o no. Però anche quelli che hanno lo
Davide
Spirito Santo...
Davide è un
buon
esempio, vedi, lui era salvato, aveva lo Spirito Santo,
sì.
Va bene, che era profeta, Spirito Santo, e con tutto lo Spirito Santo, tutta la salvezza, è uno dei più grandissimi uomini di Dio della Bibbia, è cascato nella fossa degli asini.
Come lo sai che Davide aveva lo Spirito Santo?
Beh, innanzitutto perché profetizzava, numero uno. Numero due, il Salmo 51 dice: non togliere da me il tuo Spirito Santo.
Sì. E poi ha scritto tutti i Salmi.
È sufficiente?
Sì.
Non togliere da me il tuo Spirito Santo, sì. Cosa vuol dire questo?
Sì. E c'è una bella risposta da parte di Carmelo, che
Carmelo
dice: il segreto è questo, rinnovare ogni giorno la nostra mente, Romani 12:2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Bene Carmelo, bravo Carmelo, ottimo messaggio.
È così che si vince il diavolo, rinnovare
grazie
la nostra mente.
Grazie per il tuo contributo.
Amen.
E anche gli altri fratelli. E lì, e chi altro c'è? Maria?
E Maria,
chi
sì.
altro ha scritto?
È Nicola.
E Nicola, grazie per
Alessandro
scrivere, fratelli.
Ha scritto:
prezioso il vostro contributo, Dio vi benedica. Vedi, questi sono fratelli svegli, non sono lì a scaldare le panche nel salotto. Questi qui scrivono email, contribuiscono e sono evangelizzatori. Questi.
E per la domanda di Roberto, si applica la stessa cosa. Roberto diceva: vorrei capire che mi succede. È possibile vivere in Cristo e anche sotto l'influsso del maligno?
Ma sotto l'influsso del maligno ci siamo sempre tutti.
Perché siamo
mondo.
Attaccati.
Perché in questo mondo lui è il Dio del mondo, secondo Corinzi 4:4, il diavolo è il Dio del mondo.
Sì.
Quindi siamo tutti sotto l'influsso. Solo che se camminiamo nella volontà di Dio c'è l'ombrello spirituale, o lo scudo della fede se preferisci.
Uh-huh.
Quindi la sua domanda cos'è sull'influsso?
Che posso vivere in Cristo e anche sotto l'influsso del maligno?
Ma siamo tutti sotto l'influsso, solo dobbiamo decidere, la nostra anima in continuazione decide per Cristo o per il maligno, per l'egoismo o l'amore.
Mm-hmm.
Amo i miei fratelli oppure sarò freddo? Sarò un marito e una moglie fedele o adultero?
Mm-hmm.
Amerò mia moglie come Cristo ha amato la sposa o sarò un disgraziato debosciato come i mariti del mondo che sposano una donna perché abbiano una schiava a poco prezzo? E questa è la scelta in continua che dobbiamo fare.
Mm-hmm.
Quindi per questo dico, la mattina quando vi svegliate fratelli, per cortesia svegliatevi in ginocchio. Non azzardate di uscire dal letto se non cominciate a lodare il Signore. Nessuno si permette di iniziare il giorno senza essere andato da Gesù, svuotare, sai quando vai al cesso svuoti tutto la mattina? Quando ti svegli, è così, devi svuotare, quello è il simbolo, devi svuotare la monnezza spirituale,
mm-hmm.
perché il nostro cuore è una spugna, è sempre lì a spugnare tutta la sporcizia della giornata. Per questo che cadiamo nell'ira, nella mancanza di pazienza, mancanza di amore, che abbiamo assorbito, specialmente la televisione è la cosa numero uno. La televisione è come il nuovo albero la sapienza del bene e del male. Cento cose belle, cose brutte, così mischiate che è meglio evitare. Mm-hmm. Seguite le notizie e poco altro. Va bene, fratelli? Angela, hai capito tutto?
Sì, sto pensando al fatto che quello che dobbiamo ricordarci è scritto in 1 Giovanni 4,4. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.
Ecco, brava. Ottima scrittura. E quindi, avendo toccato tutti i punti, diciamo, ci sono anche dei punti abbastanza poco incoraggianti qua. Siamo tutti sotto l'influsso del diavolo. È così la cosa.
No, ma dipende da noi.
Però
non è che il diavolo può fare quello che vuole.
Cioè, tu guidi la macchina, vai in giro per le strade, caspita, a destra e a sinistra vedi di tutto. Qui non possono vendere un dentifricio senza che c'è una donna mezza nuda. Ormai è così la cosa.
Sì, sì, sì.
Cioè, al semaforo, stare attento, fa fatica a vedere se il semaforo, che c'è tutti questi cartelloni lì, ma sono impazziti, ma togliete questi cartelloni e bruciateli per cortesia. Io quando guido la macchina voglio pensare alla strada, non alla pubblicità, mm-hmm. È una cosa pazzesca. E quindi, però cosa succede? È come il soldato che va in battaglia, e devi andare, le pallottole a destra e a sinistra, bombe di qui, bombe di là, e devi camminare per la via stretta e diritta per arrivare al bersaglio dove potrai vincere la battaglia senza che il nemico ti fa un colabrodo. Così è lo stesso, se noi andiamo in giro per il mondo e arriva il diavolo vestito da donna mezza nuda, arriva il diavolo travestito da prete, travestito da politico, di qua, dobbiamo camminare nella strada diritta, va bene, diritta è Gesù, Gesù, Gesù e Gesù, è importante che siamo conosciuti come fanatici cristiani, non mm-hmm, stupidi,
sì.
Non è che già scocciare la gente, no, ma nel senso che quello lì è cristiano, quello lì è... Io mi ricordo una volta che sono andato in un posto di roulotte e c'era una coppia sposata e lì abbiamo comprato un camper lì. E c'era una donna bella, avrà avuto 40-45 anni, e questa mi faceva la corte, questa qua. L'ho capito che mi dice: io, noi andiamo in vacanza in Grecia, volete venire anche voi? E dopo tutto un tratto ho capito questo, che mi sta facendo la corte. E poi, senza, sai, io facendo finta di niente, quella ha cominciato, come faccio sempre, ha cominciato a parlare di Gesù, del Vangelo, della Bibbia, questo. E poi sono tornato un'altra volta a trovarla ancora, lei era lì ancora, era la moglie del padrone questa. E era un po' piena di rimorso, sembrava una, capito, mi guardava come se stavesse davanti un sant'uomo, come... che lo vedevo negli occhi che si sentiva che aveva fatto degli sbagli, perché è stata un po' troppo libera, no? E cosa ho fatto? Ho tirato fuori il messaggio, ho parlato di Gesù e questa si è rimessa al suo posto e no, ha smesso di tentarmi. Questo mi è capitato diverse volte. E tu devi stare fermo, devi camminare diritto. Sono lì che faccio da parrucchiere, ero lì in Europa orientale e c'era una donna che mi tagliava i capelli lì. E mi dice: guarda, io abito sopra, finisco di lavorare alle 2. E allora io ho cominciato a parlare di Gesù. Cioè, Gesù è la tua difesa, è il tuo scudo.
Sì, sì,
tu puoi stare
lì
passivo, che ti taglia i capelli e questa ti testimonia, virgolette. Ti evangelizza che lei è disponibile alle 2.
Mm-hmm.
Tu hai il dovere di andare da Gesù, parlare di Gesù, avanti con il Signore. E questa qui... perché sono andato all'attacco, invece sta lì passivo che a lei, io sono andato io all'attacco e dico: ehi, allora Gesù, credi in Gesù, credi nel Signore, ah bene, sì, preghiamo per il cielo Spirito Santo. Insomma, praticamente la tua evangelizzazione è il tuo scudo, è la tua difesa, evangelizzazione è scudo e spada, va bene, e questo è il mio consiglio che do a tutti.
Amen.
Mente sul Signore, innanzitutto avrete una vita più gioiosa, più bella, più rilassata, più felice, e poi vi protegge dalle tentazioni, vi protegge dal nemico, tutti quelli che cadono nella fossa dell'adulterio, che queste cose qui, che poi è il peccato principale oggi, che va bene. E perché ci sono cascati loro? Hai giocato col diavolo, hai giocato col fuoco, ti sei scottato.
Mm-hmm.
Non giocate col fuoco, non andate lì a toccare l'elettricità coi piedi nell'acqua, non si gioca col fuoco, non si gioca col peccato. Va bene, stai lontano, stai mm-hmm. pulito. Va bene, Angela?
Sì, perché hai citato prima la scrittura: se resistete al diavolo, lui fuggirà da voi. Quindi il diavolo non può fare quello che vuole, entrare, darti fastidio, prendere possesso di te. Non può, se tu resisti al diavolo. Lui fuggirà, perché è una promessa nella Bibbia, è comandato. abbiamo letto anche quella scrittura: quello che è in voi è più grande di quello che è nel mondo. Ci sono tante scritture. Io vi ho data autorità sopra il diavolo, sopra tutta la potenza del nemico. Quindi il diavolo ha paura di noi, noi abbiamo autorità sopra il diavolo. Lui non può avere autorità sopra di noi, ma noi dobbiamo decidere sempre per Gesù, ubbidire a Gesù, seguire la parola, usare la parola contro il diavolo, e così siamo vincitori. Perché siamo stati tolti dalle potestà delle tenebre. C'è una scrittura in Colossesi 1, dice che egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. Quindi siamo stati liberati. Il diavolo non ha potere sopra di noi, dipende sempre da noi cosa scegliamo. Amen. Lo leggo? Vuoi che la leggo? In Colossesi 1,13 era. Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo. Quindi grazie a Dio Gesù ha già vinto il diavolo per noi. Amen. Ci fermiamo qui. Amen. O hai altre cose da dire su questo?
Amen. Ok, credo che sia stato chiarito. Mm-hmm. Abbiamo toccato molti punti importanti e prego e spero che possa aiutare i fratelli a non cadere in questa trappola che può rovinare il matrimonio, può rovinare, può andare avanti un peccato. Ci sono peccati che ti perseguiteranno per i prossimi anni, perlomeno fin quando non ti ravvedi, non lo confessi.
Sì,
quando
sì.
Siete ossessionati, che il diavolo vi ossessiona, il nemico vi ossessiona, e una delle armi preferite del nemico è ossessionarti, condannandoti per le sbaglie che hai fatto. Va bene? E la cosa migliore, fratelli, alla sera, se non riesci a dormire perché il nemico è lì, e questo, mettiti in ginocchio, non ti alzare dalle ginocchia finché non senti quella pace e dici ok, adesso sono pronto a dormire. Mattino in ginocchio senza alzarsi, ok, adesso sono pronto a entrare nella giornata e mi sento potente.
Credo che adesso stai rispondendo a una domanda che non ti ho letto ancora. Da parte di Daniele, ci ha scritto 5 minuti fa e dice: se una persona si accorge, diciamo, che pur avendo Gesù e cercando di seguirlo, ha dei pensieri ricorrenti, che si accorge che non vanno bene, qual è il modo migliore per cambiare concretamente questi pensieri?
La preghiera. La preghiera, e quando una preghiera non basta, pregare più profondo. La preghiera viene in diversi livelli. C'è la preghiera addormentata, la preghiera superficiale, la preghiera nelle chiese e le preghiere pubbliche che non valgono quasi niente. Uno prega perché gli altri pregano, mica prega perché sa il desiderio. E preghiere pubbliche non valgono quasi niente. Gesù dice, Matteo 6:7, dice: andate a camera vostra e chiudete la porta. Quindi sì, non sto dicendo non devi riunirti nella tua chiesa, sì, ma non credere che hai espletato o adempito nessun servizio di Dio. Vai lì per incontrarti comunione, ma la preghiera deve essere la vera preghiera segreta. E quindi la preghiera c'ha diversi livelli. Quindi puoi pregare con tutto il cuore, puoi pregare in un modo disperato, puoi pregare in un modo disperatissimo, finché il diavolo se ne va, capito?
Quindi stai dicendo, quando ti accorgi che hai pensieri sbagliati, di pregare anche nel segreto del tuo cuore, se sei in pubblico preghi di nascosto.
Nel tuo cuore.
Pregare contro questi pensieri sbagliati. Quindi rivolgerti subito a Gesù.
Subito.
Per una protezione e per allontanare questi pensieri.
Sì, e se ne vanno. Se ne vanno, perché cioè, i pensieri sbagliati, e poi il diavolo, la sua radio che si è sintonizzata sulla tua lunghezza d'onda. Il diavolo ha girato la manopola, è entrato nella tua lunghezza d'onda. Lui è uno hacker, come in italiano hacker, entra dentro nel tuo programma. Ed è come entra, come questi virus, il virus di Troia, troiano. Cos'è? Entra come il cavallo di Ulisse, il cavallo di Troia. Che entra, tu credi che sia una cosa bella, gloria al Signore, tutto bene, ed è il diavolo. Quindi ci vuole l'antivirus. E nel nostro caso l'antivirus è Gesù, l'antidiavolo, l'antisatana è Cristo, è il Vangelo, memorizzazione, meditazione, conoscimento della parola, legge bene la Bibbia, un pochettino anche Radio Blast,
voglio dire che per me solo la preghiera non so se basterebbe, perché non è che prego 24 ore per pensare solo a Gesù, ma una cosa che a me aiuta molto è, hai detto adesso, conoscere la parola e la memorizzazione.
Sì, però anche quello non è sufficiente, Angela, perché non è che puoi andare in giro a memorizzare e a ripassare la scrittura.
No, non vai in giro,
perché
però è come uno scudo. Quando ti vengono pensieri sbagliati,
automaticamente,
subito quella parola che hai nel
sì,
cuore
d'accordo.
Ti protegge e ti dice, oh, ho sbagliato.
Sì, però c'è una preghiera più potente di ripassare la scrittura, memorizzare la scrittura, che sono importantissime, indispensabili. C'è una maniera più grande di quello, ed è la preghiera continua, costante. E questa preghiera continua, costante, la possiamo esercitare, fratelli che ci ascoltate, ascoltate bene, la potete esercitare, è la preghiera dell'amore, è la preghiera dell'amore che sentiamo verso Dio. Questa preghiera è ancora più alta che ripassare la scrittura, capito? Perché le scritture puoi ripassare senza amore, senza amare Dio, poi sono fariseo, ma l'amore verso Dio, meglio con le scritture, puoi fare anche senza scritture, perché è amore puro. Che Gesù non andava in giro ripassando le scritture, certamente le conosceva e certamente le meditava, ma non voglio limitare i fratelli, dovete per forza memorizzare e meditare, questo è tutto. No, questo non è tutto, questo è l'inizio.
Sì, sì, sì.
La preghiera più alta, fratelli, è imparare che è come una pila elettrica, quella pila impara a schiacciare il bottone e la luce esce, poi la spegne e la mette in tasca, e così è la preghiera. A volte spegniamo la preghiera, mettiamo in tasca, invece dobbiamo tenere la luce sempre cliccata, accesa. In questo caso le batterie non si scaricano, perché quando diamo amore a Dio sempre automaticamente succede che l'amore ritorna, perché Dio non riceve mai il nostro amore senza ricambiarlo. Infatti dice in Luca 6, Gesù dice: date e vi sarà dato. Questo è il principio di Dio. Dio ci ama, sì, ma vuole essere anche amato. Siccome non lo amiamo, zucche dure, ha messo un comandamento. Matteo 22:37 ha detto: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, tutta la mente. Immagina me andare a mia moglie e dire: moglie, ascolta bene, mi devi amare con tutto il cuore, tutta la mente, tutta la forza. E dice: ma sei impazzito? Ma io ti amo già. E questo è il problema, che noi non amiamo Dio. Molte volte.
Sì.
Sicuramente io lo amo, tu lo ami, lo amiamo, non
sì,
credo
sì,
abbastanza.
Sì. Sì.
Però ci sono situazioni che non amiamo per niente. E siamo in questo peccato, in quell'altro. Come sai quando non stai amando Dio? Quando stai facendo una cosa nel peccato. E allora dico, tu puoi continuare a pregare in continuazione, dalla mattina alla sera, notte e giorno, mentre dormi, mentre lavori, mentre usi il computer. Cioè, lavori col computer o scrivi, sei l'insegnante di scuola, come fai a pregare e ripassare i versi? Non puoi, perché devi usare la testa. La testa occupata a insegnare agli studenti davanti, non puoi ripassare la scrittura.
Sì.
Allora cosa fai? Il tuo cuore devi addestrarlo, insegnare al tuo amore, dobbiamo imparare, insegnare al nostro cuore, cioè che quando dico cuore voglio dire anima, ad amare Dio in continuazione, tenere la luce accesa in continuazione, imparare. Il bambino impara a camminare, impara a parlare, impara ad ascoltare, impara l'italiano, impara l'inglese, impara a scrivere, impara ad andare in bicicletta, impara, dobbiamo imparare ad amare Dio in continuazione, amare Gesù dal nostro cuore, sempre, comunque, ovunque, che siamo in malattia, che stiamo morendo, che siamo sotto attacco del diavolo, che stiamo esalando l'ultimo respiro, imparare ad amare Dio in continuazione, seguendo l'esempio di Gesù nella croce, che fino a che è morto era lì, ad amare Dio. Donna, questo è tuo figlio, figlio, questa è tua madre, si gira la testa, oggi sarà in paradiso con me, gira dall'altra parte, perdona, non sanno quello che fanno, capito?
Sì.
Quindi
sì.
Anche se sei in croce, e certo per me è più facile dirlo che farlo, se un giorno che sarò in croce Dio mi aiuti, se riesco a vivere all'altezza delle mie prediche, vorrei, spero di farlo.
Amen.
Va bene, quindi non so se devo riassumere. Imparare a pregare senza cessare vuol dire imparare ad amare Dio in continuazione. E se impariamo questo, che si può imparare.
Sì.
Se impariamo questo, il peccato non può avvicinarsi a noi, non può tantomeno entrare, neanche parlare, diventare posseduti nella carne, niente.
Amen.
Perché abbiamo imparato ad amare Dio in continuazione. Io non ho bisogno di dire a mia moglie non ha bisogno di dire a me, è scritto un comandamento, tu amerai Deborah. Tu amerai Giuseppe? No, perché ci amiamo. Mia moglie non va in giro a ripassare, meditare quello che dico io, meditare, ripassare le citazioni di Giuseppe. Non ha bisogno, perché? Perché il suo amore per me, e io lo so, e continuo. Non ha bisogno di aspetta, appunto la sveglia, adesso è il momento di ripassare il mio amore per Giuseppe o il mio amore per Deborah. No, è un amore continuo, anche senza pensare a lei, l'amore è lì, è sempre trasmesso. Questo è l'amore per Dio che dobbiamo imparare in continuazione. Lo stiamo facendo? No, è per questo che cadiamo nel peccato. Non lo stiamo facendo. Non abbastanza. Capito? Se no saremmo perfetti e saremmo Dio. E allora cosa succede? Il più grande santo del mondo esistente oggi non lo sta facendo abbastanza. Quindi dico a tutti, innanzitutto a me, dobbiamo imparare a pregare in continuazione. È la preghiera più alta, è una cosa che Gesù mi ha appena ultimamente mi ha mostrato. E lo voglio condividere con voi, va bene? Io sono come il gallo del pollaio che chiama le galline a mangiare il cibo. Allora, la preghiera più alta è amare Dio in continuazione. Non c'è preghiera migliore di questa. Poi viene la memorizzazione, la ripassare le scritture, leggere la Bibbia, riunirsi la mattina, preghiera dal mattino, andare a evangelizzare, amare la famiglia, camminare fedeli, dopo al secondo posto. Il primo posto è amare Dio in continuazione.
Quindi è una condizione del cuore che è arrivato a un amore continuo, che ama Dio sempre, e quindi per questo non cade nel peccato, perché nel cuore sei sempre a quel livello di amore continuo. Come hai detto tu e Deborah, non dovete fare uno sforzo a ricordarvi uno dell'altro, è un amore continuo, e il cuore è arrivato a quella condizione di amore continuo.
Sì, sì.
Sì, è bello, è bello.
Quindi, capito? Cioè, praticamente può essere una prigione, in una prigione isolata, di isolamento, dietro sono lì pronti col marchio della bestia, quello che ti pare, tu in quella prigione, va bene, sei in paradiso, perché hai, hai il paradiso nel cuore, hai la gioia, hai la pace, perché? Perché stai amando Dio e sai che ti libereranno, Dio ti libererà presto, sarai libero, uscirai dalla prigione, liberissimo, tornerai nell'Amazzonia dove siamo noi, lì a fare carne alla brace, nascosti per 3 anni e mezzo. Oppure morirai, vai in cielo, meglio ancora. Capito? È, quell'amore che può essere all'ospedale con 10 cancri e il dottore dice prepara 10 biglietti di andata senza ritorno, ciao, tu parti. E tu dici, oh grazie a Dio dottore, che bella notizia. Oh, fra poco andrò a vedere Gesù, dottore, posso dargli un abbraccio? Ma scusa, lei è impazzito, gli ho detto che sta morendo. Dottore, lei non ha idea che buona notizia che mi ha dato. Dottore, io dal cielo pregherò per lei, la benedirò, l'aiuterò nella sua famiglia, ma lei non ha capito, sta morendo.
Sì, sì.
E ho capito, dottore, ho capito fin troppo bene, sono contento. Capito? È quell'amore, perché l'amore, Dio è amore, no? Quando tu c'hai questo amore, hai Dio, sei più grande delle profezie, sei più potente di uno che fa miracoli, sei più grande di uno che fa guarigioni, se c'è questo amore continuo per Dio. L'amore,
amen,
è da lì che poi sfociano i doni dello Spirito, doni spirituali, potenza, eccetera. Va bene?
Sì, amen.
Alleluia.
Amen. Che Dio ci aiuti a arrivare a quell'amore bellissimo, continuo, che veramente è la nostra protezione contro il male, ma non solo, è la cosa per la quale viviamo, per la quale siamo stati chiamati.
Ecco, e quando arrivate cosa dovete fare? Quando ci arrivi, Angela, cosa devi fare?
Continuare.
Quando arrivi a quel livello?
Continuare.
E poi?
Non lo so.
E poi?
Gioire.
Darmi una mano a me a salire, perché sto anch'io cercando di arrivare al tuo livello lì in alto.
Aspetta, che non sono arrivata.
Allora guardiamoci una mano l'un l'altro.
Sì, meglio.
Siamo insieme in una scalata in montagna qui,
meglio,
giusto?
Meglio.
Siamo alpini, legati a una corda. Qui abbiamo una cordata di 11 in questa comunità. Però il Signore ha allargato la mia tenda, la mia cordata si è allargata. Adesso siamo in tante nazioni, fratelli legati alla nostra stessa corda, fratelli che fanno parte della nostra comunità. E
amen,
che gloria al Signore, siamo tutti legati alla corda dell'amore di Gesù, amen,
amen,
e ci stiamo sempre di più avvicinando a quel giorno meraviglioso.
Grazie Gesù. Senti, dobbiamo andare avanti, metto un altro canto, un canto bellissimo, questo è proprio sul fatto che Gesù ha vinto il diavolo per noi, va bene?
Va sempre bene.
Amen.
Gesù ha vinto per te, Gesù ha vinto per me.
che Gesù ha vinto per te, perché Gesù ha vinto per me, su quella croce ha vinto.